E come annunciato, spazio dedicato all'informazione, parliamo del referendum in Turchia. Con noi al telefono Murat Çınar, giornalista freelance turco che lavora in Italia. Ciao Murat.
Buongiorno a tutti e tutti.
Grazie per la tua disponibilità innanzitutto. E, partiamo un attimo dall'analisi di questo voto e poi parliamo anche un po' delle polemiche che stanno emergendo in maniera molto, molto forte. Si può dire che il 51%, poco più, il 52,3% con cui il sì ha vinto e quindi ha vinto la posizione di Erdogan sia molto inferiore rispetto a quanto si aspettava forse lo stesso AKP rispetto all'esito delle elezioni? È una vittoria molto di misura questa qui?
Allora, tenendo in considerazione che non stiamo di fronte a un referendum svolta legalmente e regolarmente, non possiamo dire che l'esito che ci è stato comunicato sia definitivo e quello ufficiale. Quindi a mio parere, non stiamo di fronte a un risultato definitivo, non siamo di fronte a una vittoria dell'HP oppure il governo oppure i suoi alleati. E i ricorsi sono in atto, ci vorranno ancora 10-12 giorni per ottenere l'esito definitivo, però ci sono già le relazioni degli osservatori internazionali che e attirano l'attenzione sull'irregolarità nazionale che c'è stata e probabilmente quasi 3 milioni di voti sono stati annullati ingiustamente. Allora, questa è la prima cosa che dobbiamo tenere in mente, altrimenti daremo per vincitore al governo, che non credo che sia la conclusione giusta da fare in questo momento. E se anche se non fosse stato così, possiamo dire che l'HP teoricamente, almeno come l'idea resa pubblica, non si aspettava una vittoria con dei dati così poveri. Alcuni sondaggi parlavano del 60%, il Presidente della Repubblica negli ultimi interventi televisivi tranquillamente parlava di 55-60%, diceva che una buona parte del suo elettorato che non ha un'idea precisa si è convinta e voterà per il sì, quindi tranquillamente si può arrivare al 60%. E non è andato così assolutamente, sia per chi ha fatto i sondaggi sia per gli esponenti del governo.
Tu quindi ti soffermi giustamente sul fatto che stiamo parlando di un risultato che non può essere tenuto in considerazione vista la quantità di brogli. Quindi tu tendi a credere che questi brogli denunciati siano effettivamente avvenuti, cioè tutto quello che arriva come informazione rispetto a quanto è avvenuto, le schede elettorali non timbrate e le altre denunce, corrisponda tutto alla realtà?
E certo, sin dai primi momenti della giornata referendaria abbiamo visto che numerosi volontari impiegati in diversi seggi hanno fotografato i casi di elettori che hanno esposto pubblicamente il loro voto, tra cui anche parlamentari nazionali del partito al governo. Hanno fotografato la loro scheda, la loro espressione elettorale e hanno diffuso tutto su Twitter e Facebook. In certi casi si è visto che alcuni elettori si sono presentati ai seggi con le schede già timbrate. In alcuni video si vedono evidentemente dei casi in cui i segretari dei seggi si mettono sulla sedia a timbrare uno per uno per il sì al posto dei cittadini che in quel seggio sarebbero andati a votare. Inoltre l'ente che si occupa delle elezioni ha fatto due dichiarazioni ufficiali davanti alle telecamere verso la conclusione del voto. Nella prima ha detto che in certi seggi il cittadino si è trovato a utilizzare il timbro con la dicitura sì, invece, come noi abbiamo fatto al Consolato Milano l'8 aprile, sul timbro doveva esserci scritto scelta. Allora, in un referendum dove il cittadino è chiamato a votare sì oppure no, se si trova tra le sue mani il timbro che dice sì, pensate quanto possa essere democratico, giusto e equilibrato lo svolgimento del voto. In secondo luogo, appunto l'ente che si occupa dell'elezione ha detto che le schede con timbro sbagliato, errato, saranno prese come schede valide. La seconda decisione è ancora più scandalosa, contro proprio il regolamento che lo stesso ente ha creato, è una decisione senza precedenti che dice così: le schede che non hanno il timbro dietro, quindi non vidimate, quindi teoricamente non ufficiali, non legali, possono essere contate tranquillamente, prese in considerazione. La cosa più interessante è che lo stesso ente, a proposito delle schede non vidimate provenienti dai voti all'estero, le ha annullate, cioè lo stesso ente le ha annullate, ma quando si trattava delle stesse schede in Turchia le ha accettate. E il presidente dell'ente che si occupa delle elezioni ha detto che questa decisione è stata presa secondo la richiesta avanzata dai volontari, gli osservatori che appartengono al partito al governo. Quindi qua siamo di fronte a una sorta di golpe portato avanti con le mani di un ente appartenente allo Stato che ha lavorato apertamente per il conto del partito al governo, che all'ultimo momento probabilmente ha visto avanzarsi i voti del no.
La prima considerazione che ci viene è, nonostante tutto questo, la vittoria è stata risicata. Quindi a livello proprio di risposta sociale ci viene da immaginare che la vera opinione del popolo turco rispetto a questa proposta referendaria fosse ampiamente no.
Perché, assolutamente sì. Prima di tutto, anche se fosse pieno di brogli, pieno di irregolarità questo voto, nonostante 78.000 tentativi che hanno fatto, in una buona parte riusciti, siamo davanti a una situazione di grande spaccatura, una situazione in cui il governo, ma in primis il Presidente della Repubblica, non ha un consenso popolare largo. E in più a questa idea dobbiamo aggiungere il fatto che all'ultimo momento, nel mese di ottobre, novembre, abbiano dovuto chiamare l'appoggio dei nazionalisti, quindi avevano forse previsto che anche tra i loro elettori non avrebbero ottenuto abbastanza consenso. In più bisogna specificare una cosa molto più importante di tutto quello che abbiamo detto finora: in realtà non è stato un periodo elettorale democratico. La Turchia ora vanta tristemente di avere più di 150 giornalisti in carcere, più di 125.000 persone sono sotto indagine, numerosi giudici, avvocati, professori, studenti e sindaci. Ovviamente ricordiamo 12 parlamentari nazionali sono in carcere. La Turchia entra in questa fase elettorale con lo stato di emergenza, quindi in diverse città le manifestazioni per il no sono state annullate. Presso i canali televisivi statali il no non ha trovato neanche mezz'ora di spazio, e un Presidente della Repubblica che ha utilizzato i mezzi dello Stato per fare una campagna elettorale per conto suo e per il conto del governo. Quindi nonostante tutta questa aggressività e scelta antidemocratica, metodi super violenti, vediamo che la vittoria del governo non è così accesa, non è così trionfale. Quindi questo ci fa capire comunque che un appoggio nazionale non è così forte, non è come prima per il Partito dello Sviluppo e della Giustizia e per il Presidente della Repubblica ora in Turchia.
Murat, una considerazione su quello che potrebbe avvenire, nel senso che tu hai detto una cosa molto giusta, la spaccatura è forte, Erdogan forse ha la consapevolezza più forte, quella di non avere un appoggio popolare così ampio da poter soddisfare le proprie ambizioni, diciamo, imperiali, uso questo termine forse un po' banalizzante ma che esprime il concetto, no? L'unica soluzione qual è? Quella di inasprire ancora di più la repressione che ormai sta diventando la sua caratteristica nei confronti del suo stesso popolo. Insomma, abbiamo visto come nell'ultimo anno soprattutto il livello di repressione nei confronti di minoranze, opposizioni, giornalisti, insomma chiunque non si pieghi al suo progetto sia a livelli estremi. Potrebbe addirittura peggiorare per mantenere forte il controllo a fronte appunto di un risultato così piccolo, così poco significativo dal punto di vista del consenso.
Le strade sono due, una quella di continuare con la scelta che è diventata la politica ufficiale del Presidente della Repubblica e del suo partito, ossia aumentare la repressione e provare a annullare a tutti i costi ogni tipo di opposizione, iniziando dalle forze democratiche del paese, andando verso le voci più rivoluzionarie della nazione, arrivando ovviamente fino agli ex alleati come la Comesa di Gülen, eccetera. La prima scelta potrebbe essere questa. Ovviamente a me sembra che sia una sorta di suicidio, perché un paese si potrebbe tenere sotto stress fino ad un certo punto. Fino a quale punto non lo so, ogni paese ha le sue dinamiche interne, però si potrebbe tenere sotto stress fino ad un certo punto. Ora, come dicevo prima, dal tentativo di colpo di Stato del 15 luglio finora 125.000 persone sono finite sotto indagini, alcune sono in carcere, alcune non possono abbandonare il paese, alcune hanno perso la cittadinanza perché non rientrano nonostante mille richiami. Alcuni sono già state condannate, per alcuni chiedono l'ergastolo, tra cui anche alcuni parlamentari nazionali che rappresentano milioni di voti. La seconda scelta potrebbe essere quella di fare passi indietro, che è una scelta che in questi 17 anni di governo questo disegno politico e economico non ha mai fatto. Non l'ha fatto durante la rivolta del Parco Ghisi, non l'ha fatto quando il suo vecchio alleato l'ha provato a uccidere, quindi potrebbe essere tra virgolette la mossa più furba rispetto alla prima, e così perché ormai questo presidente e questo partito hanno ottenuto la massima tutela, ora iniziando dalla Corte Costituzionale fino alla composizione del nuovo governo, partendo dall'ente superiore per i giudici PM, arrivando fino al coordinamento dell'esercito, adesso il Presidente della Repubblica e il suo governo hanno un potere assoluto sul sistema legislativo, amministrativo e giuridico del Paese. Quindi potrebbero iniziare a fare passi indietro per appunto diminuire il livello di stress che c'è nel paese, ovviamente per abbassare anche i fari puntati a livello internazionale su questo disegno politico internazionale, politico economico, e quindi sto parlando delle critiche avanzate da diversi alleati in questi ultimi anni. Questa secondo potrebbe essere una scelta leggermente più furba, e a quel punto bisogna vedere per quanto ci cascheranno i cittadini, perché non sarebbe comunque una mossa onesta ma strategica.
Un'ultima domanda e poi ti lasciamo al tuo lavoro. Una tua considerazione, insomma, tu è tanto, insomma, è diverso tempo che vivi in Italia e quindi puoi anche, insomma, avrai sicuramente letto come viene commentato l'esito del referendum in Turchia, no? Dopo almeno un anno di gravissime lesioni a ogni principio di democrazia, no? Arresti illegittimi, repressione, arresto di opposizioni politiche, arresto di giornalisti, no? Ci si accorge, l'informazione, insomma, l'opinione pubblica italiana si accorge che Erdogan non è, diciamo, esattamente un capo di Stato democratico su questa cosa del referendum. E ci se ne accorge perché? Perché il dubbio è, oddio, la Turchia si allontana dall'Europa. Allora, è ipocrisia questa secondo te, oppure è proprio una sorta di ignoranza che tanti operatori dei mass media purtroppo hanno nei confronti di quello che avviene a livello internazionale, anche se, insomma, su Erdogan c'è poco da essere ignoranti, è molto evidente, molto chiaro quello che lui ha fatto in questo ultimo anno. Però ecco, ci colpisce come la notizia sia commentata nel senso di la Turchia con questo referendum si dimostra poco democratica e si allontana dall'Europa, e tutto quello che è successo prima, punto interrogativo.
Bravo. Ottima conservazione perché osservazione. Allora, devo dire che in Italia a livello giornalistico, quando si parla delle tematiche internazionali, c'è già un grande problema, un grande malessere, e sarà perché presso le redazioni dei grandi giornali non ci sono giornalisti stranieri? Questo è un punto interrogativo secondo me molto importante. Ora in Italia ci sono numerosi corrispondenti che vivono in Egitto, in Turchia oppure in altri paesi, corrispondono per i media italiani e non sanno parlare la lingua locale di quel paese. Leggono le notizie attraverso le edizioni inglese, tedesco, francese, con almeno 2-3 ore di ritardo, con delle informazioni limitate. Questo è il problema numero uno secondo me. In secondo luogo, come vediamo nel caso palestinese, come abbiamo visto nel caso nordafricano, anche nel caso turco, purtroppo nelle redazioni quando si parla delle tematiche internazionali c'è tanta di ideologia e c'è tanta di espressione giornalistica mescolata con quella partitica. In effetti, arrivo alla tua domanda, sul caso del Partito dello Sviluppo e della Giustizia, non soltanto fino al referendum, ma da 17-18 anni che si fa un errore enorme. Quando c'erano i processi, i maxi processi, Ergen con Baglioso, Dativi, che qualcuno in Italia, anche nella stampa di sinistra, parlava tranquillamente di Erdogan come un uomo che ha messo per la prima volta in discussione la forza e la presenza massiccia dell'esercito. Ora lo stesso presidente definisce quei processi come una messa in scena guidata e realizzata dal suo ex alleato, e ha chiesto al suo signore e al popolo turco scusa perché ha fatto da tramite per l'incarcerazione di numerosi ufficiali, avvocati, giornalisti, eccetera. Quindi l'analisi corretta non è stata quasi mai fatta in Italia nei confronti della Turchia e nei confronti di questa avventura amministrativa che governa la Turchia da più di 15 anni. Per cui la soluzione della cosa potrebbe passare dall'aumento dell'attenzione nei confronti delle tematiche internazionali. E più si sta fermi con l'analisi sbagliata in queste tematiche, più si scopre che l'acqua bolle a 60 gradi dopo 10-15 anni. In più bisogna aggiungere un altro tema, che è la percezione che abbiamo noi qua in Europa nei confronti della Turchia, ma non soltanto, nei confronti dei nostri vicini nel Mediterraneo, come abbiamo visto nel caso libico. E anche con la Turchia si cerca di costruire lo stesso rapporto, passando dalla questione degli immigrati, arrivando fino alle grandi opere. La Turchia viene percepita come soltanto, quasi sempre, un partner economico, non un paese, e i suoi cittadini vengono percepiti come dei potenziali consumatori, ma non dei cittadini, degli esseri umani. Questo è il problemone. Io nel mio ultimo articolo avevo scritto che il TAP, il progetto gasdotto che riguarda teoricamente solo Lecce, fa parte di un grande progetto in cui quasi il 70% del territorio occupato appartiene alla Repubblica di Turchia, quindi prima l'Italia, poi anche altri paesi, non possono pensare che Erdogan oppure altri sono stati catapultati dalla Luna in questo paese e possono fare tutti i danni a casa loro. E i problemi della Turchia sono i problemi del Medio Oriente, del Mediterraneo e anche dell'Europa. E gli approcci politici come vi diamo 3 miliardi, tenetevi i rifugiati, esatto, non sono approcci democratici, sono approcci a base di ricatto e danno delle carte molto pericolose nelle mani di certi personaggi che in un domani possono combinare dei casini senza via di ritorno.
Grazie Murato, ti ringraziamo per la tua disponibilità e magari ci risentiamo magari più in là per analizzare insieme cosa sta avvenendo dopo questo esito referendario. Insomma, per il momento grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ringraziamo il giornalista Murat Çınar per la disponibilità e noi torniamo alla programmazione musicale.